Bentrovati, buonasera. Stasera, come nello schema, vedremo alcuni brani che sentiamo, ascoltiamo dal Vangelo di Matteo nella liturgia. Cercheremo di comprenderne un po' il senso. In realtà, queste due serate, dopo l'introduzione di ieri, entrano più nel testo. Quindi, in sostanza, leggeremo. Spiegheremo il testo, forniremo una chiave interpretativa del Vangelo di Matteo, di questo Vangelo. Autore letterario ne è questo scriba sapiente di cui abbiamo traccia al capitolo 13, il versetto 52, uno scriba che interpreta, che accoglie come Gesù sia l'interprete autorevole e autentico della Torah di Israele. E questo all'interno di una comunità di giudeo-cristiani che diventano discepoli di Gesù, quindi abbracciano la predicazione del regno dei cieli e da parte di Gesù, di fronte ad ebrei che ricostituiscono attorno a Yohanan ben Zakkai e a Yavne l'ebraismo dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Quindi siamo in un'epoca in cui ebraismo e cristianesimo cominciano a delinearsi, vivono a stretto contatto ed entrambi dialogano. In realtà il Vangelo di Matteo, più che presentare una opposizione tra ebrei e cristiani, presenta invece un dialogo che ruota attorno alla Torah, che è il terreno comune, e attorno a Gesù in quanto interprete autorevole e autentico della Torah. Il Vangelo di Matteo si apre, lo sappiamo, con la genealogia. La genealogia, Matteo scrive genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, già in questo primo versetto è chiaro che Matteo inserisce, ed ha uno scopo ben preciso, inserisce Gesù all'interno della storia di Israele. Lo chiama subito figlio di Davide, e qui perché deve dimostrare la davidicità di Gesù, cioè il fatto che Gesù compie le promesse della Torah, quindi non soltanto interpreta autenticamente e in maniera autorevole la Torah, ma lui compie le promesse di Dio a Israele di un Messia, cioè di un discendente della casa di Davide che avrebbe ricostituito il grande regno di Israele e radunato il popolo stesso. Negli anni, nel tempo, questo Messia ha assunto diverse interpretazioni, una figura comunque d'uomo, così Daniele 7, che riceve addirittura da Dio stesso il potere, che riceve da Dio stesso il potere. Così interpreterà Matteo, soprattutto nella scena del processo, la messianicità di Gesù. E abbiamo dunque all'inizio la chiara definizione figlio di Davide, cioè per Matteo Gesù è il Messia discendente dalla casa di Davide. Sappiamo che il Messia discende dalla casa di Davide, non si hanno altri Messia, vedremo dopo alcuni brani. Figlio di Abramo perché Abramo è il capostipite. Sappiamo al capitolo 12 di Genesi, dopo che la diversità delle lingue dei popoli è stata ripristinata a partire dall'evento di Babel, ecco che il Signore si rivolge a un uomo, un singolo uomo, Abramo, e da qui inizia tutta la storia di alleanza tra Dio e Israele, perché Israele sia il portatore della benedizione di Dio in mezzo ai popoli. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi non è una benedizione, come dire, che esclude, ma è una benedizione che include. All'interno della genealogia vi sono appunto tre serie di 7 più 7 generazioni e troviamo sorprendentemente la figura di quattro donne. La quinta donna sarà appunto Maria. Quindi la prima donna che viene nominata è Tamar. Tamar che da Giuda genera Fares e Zara, quindi siamo già nell'ambito del casato di Giuda, cui è legata la casa di Davide. Giuda e la casa di Davide sono strettamente legati. La storia di Tamar sarebbe qui lungo riassumerla. Basti pensare che Tamar diventa, insieme alle matriarche, una delle donne che poi fonda Israele, che fonda il popolo di Israele. Subito dopo viene Rahab. Rahab, conosciamo la storia di Rahab, la prostituta, Giosuè. Poi abbiamo Ruth, la Moabita, una straniera che diventa la trisavola del re Davide. Questo è importante, in un periodo in cui invece si tendeva ad affermare l'identità esclusiva del popolo ebraico senza influenze straniere o addirittura rompendo i rapporti con i non ebrei. Entra Ruth, questo libretto di pochi capitoli, la Moabita a diventare l'antenata di Davide. E poi Bezzabea. Bezzabea significa Davide, era la moglie di Uria, diventa la moglie di Davide in maniera drammatica, lo sappiamo, l'adulterio, l'omicidio, e diventa la madre di Salomone. Questa genealogia serve a Matteo sì per immettere Gesù nella storia umana, ma soprattutto nella storia di Israele. Questo è importante, nella storia di Israele per affermarne l'identità in quanto messia davidico, discendente di Davide. Discendente di Davide. Infatti, subito dopo, al versetto 18, lui intende narrare ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Allora c'è dibattito fra gli studiosi se i capitoli 1 e 2 rappresentino una sorta di prologo, di introduzione al Vangelo, o se in realtà soltanto la genealogia dovrebbe intendersi come introduzione, facendo poi il resto parte di tutto il Vangelo, anche perché è pieno di citazioni di compimento che si estendono per tutto il corso della narrazione matteana. Quindi, secondo alcuni studiosi, i capitoli 1 e 2 sono l'introduzione al Vangelo. Secondo altri, l'introduzione è composta soltanto dalla genealogia, perché dal versetto 18 Matteo comincia a scrivere il suo Vangelo e comincia quindi a focalizzare la sua attenzione su Gesù. E questo perché lo stile di Matteo, il modo di scrivere di Matteo, abbonda di citazioni implicite ed esplicite dell'Antico Testamento, del Primo Testamento, e questo per tutto il Vangelo. Allora, questo modo di scrivere fa pensare agli studiosi che al capitolo 1, versetto 18, lui stia iniziando il Vangelo, anche perché abbiamo ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Quindi la genealogia è tutta centrata su questo avvenne, come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Beh, lo sappiamo, Maria, promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, fu trovata incinta. Non si trovò, fu trovata. Abbiamo un passivo. E quando abbiamo un passivo senza il complemento d'agente, no? È un passivo divino, cioè in questo caso è qualcosa che viene da Dio, cioè è un'opera di Dio in lei. È un'opera di Dio e lei. Questi brani sono stati interpretati a volte come mito o addirittura come pseudoepigrafia. Come mito perché, secondo alcuni studiosi, soprattutto nell'esegesi liberale, qui si avevano echi della tradizione greca, quindi dell'unione di divinità con le vergini, ma in realtà lo stile è assai diverso e i contenuti non sono quelli. E poi come pseudoepigrafie, perché dicono: ma in realtà non è accaduto nulla di tutto quello che andiamo a leggere. Quello che andiamo a leggere così com'è non è vero. Perché dicono che non è vero? Perché noi in realtà sappiamo dell'infanzia di Gesù soltanto da Matteo e Luca. Marco, il primo Vangelo, comincia con Giovanni il Battista. Allo stesso modo anche il Vangelo di Giovanni, dopo il prologo, inizia con Giovanni il Battista. Quindi gli studiosi dicono: perché i Vangeli tacciono? Almeno quelli di Marco e Giovanni, perché abbiamo soltanto Matteo e Luca? E perché Matteo e Luca differiscono raccontando l'infanzia di Gesù? I Magi, per esempio, la visita dei Magi è solo in Matteo, non è in Luca. La visita dei pastori è solo in Luca, non è in Matteo. Noi poi a Natale abbiamo messo tutti insieme, abbiamo fatto il presepe, chiaramente, no? Ed è giusto che sia così, per carità. Però è importante anche ricordare che le nostre domande, le nostre preoccupazioni non sono quelle dei Vangeli. La scrittura ci vuole dire quello che ci vuole dire. Nel senso, l'autore ha un messaggio da veicolare. Quindi quando scrive ha davanti un lettore al quale riferire il suo messaggio. Un lettore che, peraltro, comprende la lingua, il greco, il modo di pensare in ebraico, vi ricordate ieri, è scritto in greco, ma secondo un modo di pensare in ebraico. Conosce la scrittura. È chiaro che se uno ogni sabato va in sinagoga, un po' come noi, no? Quando andiamo ogni domenica a messa, ascoltando attentamente le letture, le impariamo, no? Sappiamo. E quindi è chiaro che le citazioni sono molto più fruibili da chi è abituato ad ascoltare. Quindi ecco perché si dice sono degli scritti pseudepigrafi, ma in realtà questo non significa che siano falsi. La pseudepigrafia significa una sorta di scritto falso. Non sono scritti falsi. In realtà, come vedremo, se gli eventi non sono accaduti storicamente così come sono narrati, è perché in realtà Matteo ci vuole raccontare. Il verbo raccontare qui è essenziale, perché Matteo ci vuole raccontare di alcuni aspetti dell'identità di Gesù, e lo fa proprio attraverso una narrazione, il che è tipico della mentalità ebraica. Quando l'ebreo vuole esprimere un concetto, poiché l'ebraico è una lingua che non ha molte astrazioni, ma è concreta, l'ebraico non ha molti termini astratti, ha molti termini concreti. Per esempio vi dico uno, kavod, no? Il termine kavod in ebraico noi lo traduciamo gloria, ed è vero, però in realtà prima di questo significa pesante, ciò che è pesante. Allora, ciò che è pesante è la gloria. Per noi la gloria che cosa significa? La luce, lo splendore, no? Evoca un po' queste le altezze. Invece l'ebreo dice no, la gloria è ciò che pesa. Ciò che pesa, per cui schiaccia, no? L'uomo di fronte al Dio glorioso è nulla, è schiacciato dalla gloria. Per cui l'ebraico non ha astrazione, l'ebraico è una lingua concreta. Allora, quando deve spiegare qualcosa o deve annunciare dei titoli, un'identità, opera un racconto, quello che si chiama mashal, la parabola. Vi ricordate Gesù, no? Poteva dire, come dico io, i caratteri del regno di Dio sono il nascondimento e la piccolezza. Qua siamo nell'astrazione teologica, Gesù dice, il regno di Dio è come un granellino di senape, perché è piccolissimo. Vedete come cambia registro? La scrittura è narrazione. Poi anche è vero che il cristianesimo ha incontrato la filosofia greca e quindi abbiamo, come dire, inculturato il messaggio evangelico nelle categorie filosofiche che fanno parte della nostra tradizione. Però quando ci accostiamo alla scrittura bisogna recuperare il valore della narrazione, del racconto. E allora questi scritti non sono né mitologici né falsi, però servono a Matteo a dire questi racconti alcune cose che lui ci vuole dire. Quindi Maria fu trovata incinta, abbiamo detto si chiama questo passivo divino, cioè è Dio che opera nell'uomo, o meglio, l'uomo riceve un'azione da Dio, in questo caso è Maria. E Maria è l'altro protagonista, è Giuseppe, che viene indicato come l'uomo giusto, che non vuole ripudiarla, cioè non vuole chiaramente esporla alla gogna, alla vergogna e anche alla lapidazione, perché chiaramente non ha chiaro dall'inizio che il figlio di Maria viene dallo Spirito, no? Ha pensato chiaramente all'adulterio, fino a quando il sogno, anche su questo ci sarebbe da dire, Giuseppe porta lo stesso nome dell'altro Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il sognatore, ma il sogno è tutto ancorato alla parola, in realtà è una interpretazione della parola. Perché nel sogno cosa si dice? Si dice che questo figlio tu lo chiamerai Gesù, e il nome Gesù significa colui che salva, viene spiegato dall'angelo. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E l'evangelista nota: tutto questo accade perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, no? E parla di Isaia, la profezia messianica per eccellenza, quella che era entrata nella storia di Israele. Isaia 7: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Ora, questa citazione, voi sapete che al tempo di Matteo noi avevamo la Bibbia in ebraico chiaramente, avevamo avuto una versione in greco, ma in realtà non c'era solo una versione dell'ebraico e una del greco. Noi, se prendiamo le nostre Bibbie, abbiamo la traduzione ufficiale della CEI, giusto? Poi troviamo la Bibbia Tob, la Bibbia in lingua corrente, e uno guardando dice: ma perché è tradotto diversamente? Immaginate che al tempo di Gesù non era solo tradotto diversamente, addirittura capitoli erano spostati, addirittura frasi e parole non combaciavano. Fu poi nel 90 a Yavne, e poi nell'andare dei secoli, ma arriviamo fino a Trento, che si stabilì l'ordine dei libri, quindi il canone, e nella loro lezione, no, autorevole, quella che abbiamo. Quindi un cammino lungo. Allora, cosa accade? Noi non sappiamo, Matteo probabilmente conosce l'ebraico, cita dal greco, cita da altre versioni. Qui sta citando Isaia, la profezia del Messia, no? Quando Israele si trova, soprattutto il regno di Giuda, si trova in un periodo difficile. È attaccato, il regno di Giuda è il regno del sud, viene attaccato dal regno del nord, e dal regno di Siria. Perché? Perché Giuda si era rifiutato con il re Acaz di partecipare a una lega contro la Siria. La Siria era questa potenza che stava conquistando il mondo. Allora il regno del nord e la Siria dicono: basta, non è che possiamo farli venire nei nostri territori, dobbiamo contrattaccare. Chiesero ad Acaz: vieni con noi. Acaz si ribellò, dice: no, io non vengo con voi. Allora chiaramente il regno del nord e la Siria dice: allora ti facciamo fare una brutta fine, no? E Acaz tremava, no? E con lui tutto il popolo, come gli alberi agitati dal vento. E Acaz allora pensò: mi rivolgo all'Egitto. Ma come? Il Signore aveva detto: non ritornerete in Egitto? E l'Egitto è la schiavitù, no? Dal quale siete usciti. Allora venne il profeta Isaia e disse ad Acaz, ma vuoi chiedere un segno al Signore? Acaz, rispettosissimo, disse: no, il segno non si chiede, perché se uno chiede un segno, tenta il Signore. Allora, l'affermazione è giusta, però lui la rivolge a suo favore, perché dice: se io chiedo un segno, il Signore mi dirà di non allearmi con l'Egitto. E infatti Isaia dice: ora basta, non continuare a giocare con il Signore e con gli uomini. Il Signore stesso ti darà un segno. La tua giovane moglie concepirà e partorirà un figlio, che sarà il segno della presenza di Dio. Allora, se la tua giovane moglie è incinta, significa che il Signore è sul trono, sul tuo trono, cioè è custode del tuo trono, e il tuo regno non sarà distrutto. E infatti poi il regno del nord e la Siria vennero distrutti dalla Siria, e il regno di Giuda si salvò. Questo passaggio viene poi tradotto nel greco, soprattutto il termine giovane donna, che non è vergine nell'ebraico, viene tradotto nel greco con il termine partenos. Partenos in realtà nel greco biblico, non nel greco classico, nel greco classico significa vergine, nel greco biblico può indicare anche la giovane donna, sposata o nonno, in questo senso, non la vergine. E così la utilizza Matteo la utilizza così. Peraltro lui non si pone problema di mettere insieme la concezione virginale, perché Maria concepisce Gesù per opera dello Spirito Santo, giusto? Il Messia di Davide, secondo la tradizione ebraica, doveva derivare carnalmente da un discendente di Davide. Ma non era il caso di Giuseppe, chiaro? Lui non si fa problema a mettere le due cose insieme, cioè la concezione virginale e la discendenza davidica. Qualcuno dice è perché Giuseppe lo ha adottato, ha preso Maria e quindi c'è tutto il pacchetto, no? Maria è il figlio, quindi lo ha adottato. Ma in realtà non convince questa affermazione, perché nella tradizione ebraica il Messia è carnalmente discendente da Davide. E lo dirà anche Paolo, se vi ricordate, no? Cristo secondo la carne. Quindi in realtà subito, e Paolo viene prima di Matteo, subito la comunità cristiana, e qui Matteo insiste, vuole convincere che la nascita prodigiosa, il concepimento prodigioso di Gesù, proprio perché è tale, proprio perché viene dallo Spirito, viene da Dio, compie la messianicità, cioè la promessa di un Messia che Dio aveva fatto a Israele. E lo compie nel senso che Gesù assume una carne mortale. Una carne mortale, quindi è sempre secondo la carne. Ed è inserito pienamente, quindi affidato a Giuseppe, che sappiamo essere della famiglia di Davide, lo sappiamo anche da Luca, e quindi si inserisce dentro, abita l'umanità, assume la forma di uomo, assume la forma di uomo, e il prodigio del concepimento virginale sta a dire: Dio ha compiuto la promessa di un Messia secondo la carne, perché lui è venuto ad abitare la storia di Israele ed è nato in una famiglia in cui uno è discendente di Davide, pur essendo opera dello Spirito. Quindi, come se dicesse, Dio ha compiuto lui le promesse, è rimasto fedele, no? Forse in un modo altro rispetto a quello che noi avevamo interpretato, avevamo capito, ma poi non tanto così lontano, perché la carne viene preservata appunto dall'incarnazione, cioè dall'essere uomo. Quindi vedete, allo stesso tempo notate come si tratti, a livello narrativo è molto semplice, a livello di spiegazione è molto, come dire, complicato, no? E anche annaspiamo un pochino. Invece a livello narrativo viene semplice. Chiunque legge questo primo passaggio dice: sì, giusto, lui è l'Emanuele, lui è il Messia, il figlio di Davide. Quindi viene legato alla casa di Davide. Attraverso che cosa? La citazione di Isaia. Ma non basta a Matteo. Matteo scrive subito: Gesù nacque a Betlemme di Giudea. A Betlemme di Giudea. E questo non l'aveva preso da Marco. Vi ricordate che ieri dicevamo: Matteo legge il Vangelo di Marco. Non lo prende da Marco, perché Marco non ci racconta l'infanzia di Gesù. Perché Betlemme? Perché Betlemme? Luca ha tutta la storia del censimento. Il problema è che poi, quando gli storici ci dicono che in realtà in quel tempo un censimento non ci fu. Poi viene spostata anche la data, cioè Gesù è nato nell'ultimo periodo della vita di Erode il Grande, tra il 6 e 4 avanti Cristo. Poi arriverà un monaco, no, nel Medioevo, e farà la nascita, stabilirà che Gesù è nato nell'anno zero, perché deve diventare il centro del tempo. Quindi c'è un po' di forzatura. Perché Betlemme? Perché Luca e Matteo ci parlano di Betlemme? Giovanni lo dirà, per esempio, per bocca di Natanaele: da Nazareth può venire qualcosa di buono, no? Oppure, sempre ancora in Giovanni, si dirà: il Messia noi sappiamo da dove verrà, da Betlemme, di costui, di Gesù, non sappiamo neanche di dove sia. Perché allora Betlemme? Perché Betlemme è la casa di Davide. Gesù deve nascere a Betlemme, ma non perché sia nato storicamente a Betlemme. Non è quello il problema di Matteo, darci la descrizione all'anagrafe di Gesù. Gesù nato a Betlemme alle ore, non è quello il problema. Per Matteo dire che Gesù è nato a Betlemme significa dire, attraverso il racconto, ancora una volta, che lui è il Messia discendente di Davide, perché Betlemme è la casa di Davide. Davide di Betlemme. E il Messia, secondo la tradizione ebraica, deve nascere a Betlemme, cioè deve essere un discendente di Davide. Nascere a Betlemme significa, questa espressione, essere un discendente di Davide. A Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Al tempo del re Erode. Addirittura, attraverso l'episodio dei Magi, lui cita a un certo punto Michea, che sappiamo a memoria, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora, se noi andiamo al libretto di Michea e andiamo a vedere questo oracolo, anzitutto è un oracolo che viene pronunciato dopo l'esilio babilonese. Cioè, quando Israele ritorna dall'esilio, il profeta annuncia l'apparire da Betlemme di un Messia, le cui origini, continua l'oracolo, sono fin dall'antichità. La parola origine noi la troviamo, sapete dove? Nel secondo libro di Samuele, capitoli 7 in poi, quando il Signore dice a Davide: tu vuoi fare una casa a me? Io farò una casa a te, ti darò una discendenza. Quindi Michea sta riportando i libri di Samuele lì dove Dio promette a Davide una discendenza. Matteo, citando Michea, sta dicendo: ecco compiuta la promessa che Dio ha fatto a Davide di una discendenza, una promessa che il popolo di Israele ha conservato anche dopo l'esilio. È qui, in Gesù. Egli è il capo, il dominatore, colui che è la pace, perché in Michea c'è scritto: egli sarà la pace. Egli sarà la pace. Quindi abbiamo, è come se Matteo volesse sottolineare dinanzi agli ebrei, come vi dicevo prima, che Gesù è il compimento della Torah, in quanto Messia, cioè consacrato, unto, discendente dalla casa di Davide. Discendente dalla casa di Davide. Ecco allora la citazione di Isaia 7, lui è il Messia che porta il Dio con noi, è l'Emanuele, il Dio con noi. Lui è il Messia promesso a Davide da Dio, speranza messianica che Israele ha conservato e che oggi si è avverata in Gesù. Tant'è che i sapienti lo hanno riconosciuto. Ci sono dei salmi che sono cosiddetti salmi messianici, cioè salmi dove si parla del re Messia, discendente di Davide, al quale vanno il re degli Arabi, di Saba, di Tarsis, offriranno tributi, porteranno oro, porteranno incenso. Cioè, nell'Antico Testamento questi salmi dicono: tutti i popoli della terra riconosceranno nel Messia il rappresentante, l'annunciatore di Dio, del regno di Dio, e verranno qui portando offerte. Matteo cosa fa? Prende tutti questi salmi e mette in campo i Magi, che poi non sono tre, perché se voi leggete attentamente il brano, non sono tre, sono diventati tre per i doni, oro, incenso e mirra, ma potevano essere anche di più o di meno, voglio dire, cioè... Addirittura, se noi dobbiamo stare ai salmi, sono molto di più, perché sono popoli che vengono a riconoscere il Messia, a riconoscere il Messia. Anche il profeta lo dirà a Zaccaria: 10 uomini da tutte le nazioni del mondo afferreranno un ebreo dallo zizzit, dalle frange del mantello, e diranno: vogliamo venire con voi a Gerusalemme perché abbiamo riconosciuto che Dio è Dio, che il vostro Dio è il vero Dio. Quindi Matteo ancora qui sottolinea l'essere messianico di Gesù nella adorazione dei popoli attraverso il racconto dei Magi. Ricordatevi sempre che Matteo usa il racconto, non le asserzioni teologiche, ma il racconto. Allora ti spiego che Gesù è il Messia davidico, ti spiego che lui si lega a Davide che era di Betlemme, lui è il liberatore promesso, no? Quel dominatore che sarà la pace, Lui è colui al quale si deve l'adorazione dei popoli che riconoscono in lui il Messia, figlio di Davide, venuto ad annunciare il regno di Dio. Questo è un po' tutto. Ancora, ancora. Vi è la cosiddetta fuga in Egitto, no? Perché Erode cerca il bambino per ucciderlo. E anche qui un'altra citazione, Osea 11, dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, dove in realtà il profeta Osea lì sta ripercorrendo la storia di Dio con Israele. Dio dice a Israele, io ti ho amato, ti ho, come un padre, no? Ti ho coccolato, ti ho salvato, ti ho chiamato dall'Egitto e tu adesso ti prostituisci con gli idoli. Ma io non darò sfogo alla mia ira, non darò sfogo alla mia ira perché io sono Dio e non uomo. Però nel fatto che dall'Egitto ho chiamato mio figlio, è chiaro che cosa c'è in questo? È chiaro che c'è un'allusione all'Esodo. Quindi Matteo utilizza la profezia di Osea per andare all'Esodo. L'Esodo cosa ci ricorda? Mosè, la liberazione dalla schiavitù, no? Dello straniero. Ricordiamoci che in questo periodo siamo sotto dominazione romana, quindi Mosè che libera il popolo dalla schiavitù egiziana, no? La figliolanza. Vi ricordate cosa vi dicevo ieri, no? Il rapporto tra Dio e Gesù è un rapporto di paternità, il padre mio, padre vostro, padre nostro, no? Padre figlio, padre figlio. Quindi Mosè, l'Egitto, lo straniero, l'alleanza, la paternità e la figliolanza diventa l'alleanza. Quindi abbiamo attraverso il profeta Osea qui tutte le tradizioni dell'Esodo con Mosè. Con Mosè. Cosa sentiremo poi nel capitolo 5? Gesù sale sul monte. Cos'era scritto in Esodo secondo la 70? Mosè salì sul monte. Mosè ricevette le tavole, Gesù non riceve. Gesù è lui a insegnare. Gesù è lui a insegnare. Beati. Gesù è lui. Allora, sulla cattedra di Mosè, al capitolo 23, si sono seduti gli scribi e i farisei che chiudono. Sulla cattedra di Mosè si siede al capitolo 5 colui che ne è il solo degno, perché lui non riceve, lui dà. Lui dà. Allora, è come se Matteo ci dicesse, guardate, è il Messia figlio di Davide, ma è anche il nuovo Mosè. Colui che interpreta autenticamente e autorevolmente la Torah. E lo vedremo. Lo vedremo leggendo il Vangelo. Proprio dall'Egitto ho chiamato mio figlio. È Mosè. Ma non solo. Il riferimento all'Esodo avviene anche attraverso la strage degli innocenti. Erode che manda ad uccidere tutti i bambini. Non vi ricorda nulla? Il faraone. No? Che fa uccidere tutti i maschi d'Egitto. È chiaro, allora abbiamo, vedete, un'allusione ancora all'Esodo, a Mosè. Quindi lui dice, Gesù è il Messia davidico, il novello Mosè che interpreta autenticamente la Torah e la compie. E poi stranamente, stranamente, commenta la strage degli innocenti con il profeta Geremia. Con il profeta Geremia. È strano questo commento perché Geremia chiaramente vive molti secoli dopo rispetto all'Esodo, no? E addirittura un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. E subito dopo si dice: morto Erode, però sono tornati. Sono tornati. Attenti che Matteo non è uno sprovveduto. Le citazioni, che sono citazioni di cosiddetto compimento, non vanno lette soltanto quelle nei pochi versetti che Matteo riporta. Matteo non è che riporta quei versetti per commentare semplicemente. Matteo è come se dicesse, noi cosa diciamo? Confer Geremia 30 i versetti, che so, uno e seguenti. Significa tutto. E lui è come se dicesse così. devi leggere Geremia questi versetti. Pone solo i primi, l'inizio, ma in realtà sta dicendo al suo lettore: tu lo devi leggere tutto. E lo dice anche attraverso il dopo. Ora vi spiego. In Geremia, questi passaggi, un grido è stato udito a Rama, no? Lamento e pianto amaro. Rama era il posto in cui si facevano passare i prigionieri per portarli dapprima in Assiria, poi in Babilonia. Quindi era la città, potremmo dire, di passaggio verso la schiavitù. Verso la schiavitù. Rachele è la matriarca che piange i figli perché andare in schiavitù era come morire. Il problema è che l'oracolo continua. L'oracolo di Geremia dice: un attimo, trattieni la tua voce dal pianto, perché i tuoi figli torneranno dentro i loro confini. Torneranno dentro i loro confini. Cosa scrive subito dopo Matteo? Morto Erode tornano. Tornano. E addirittura questo oracolo è stato rimaneggiato tante volte. Geremia lo utilizza nel periodo del grande re Giosia, ma poi gli esiliati, no, dicono: attenzione, dicono alla loro madre a Gerusalemme, a Rachele: non piangere, perché noi ritorniamo. Perché noi ritorniamo. E ritorniamo grazie a un condottiero forte che ci riporta nella terra. Allora, Gesù non è solo il Messia davidico, o meglio, Gesù è il Messia, figlio di Davide, quindi Betlemme, dominatore, compie le promesse, è il novello Mosè che interpreta in maniera autentica e autorevole la Torah, è il condottiero che riporta il popolo dentro la sua terra. E nel riportare il popolo dentro la sua terra libero, questo condottiero manifesta il regno di Dio. Questo Dio che non si è dimenticato del suo popolo, che è lì, che ha dato finalmente il Messia perché il popolo sia libero. E dov'è la libertà di Israele? Nella Torah. Nella Torah. E immaginate, cioè, se il Tempio è distrutto, se Gerusalemme è distrutta, veramente c'è da chiedersi: ma dov'è la promessa di Dio? Non ci aveva promesso un re, un discendente di Davide, doveva ricostruire il regno, dovevamo essere più bravi, potenti della terra. Ecco che Matteo lo scrive: Dio ha compiuto le sue promesse in Gesù. Lui è il reale discendente di Davide, perché come nuovo Mosè la sua vita è l'interpretazione autentica e autorevole della Torah, della legge, della parola. E attraverso la Torah lui porta il suo popolo, il popolo di Dio, dentro la terra. Lo porta libero, lo riconduce dentro i suoi confini. Dentro i suoi confini. E questo perché anche lì cosa accade? Accade che entrano, si stabiliscono nella Giudea, ma poi vanno ad abitare, nella Giudea poi regnerà un figlio di Erode, vanno ad abitare a Nazareth. A Nazareth. Luca cosa fa? Li fa scendere da Nazareth. Ma noi in Matteo Nazareth ancora neanche l'avevamo lontanamente. Cioè all'inizio, quando noi leggiamo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, Nazareth non viene fatto. Di dove erano? Di Betlemme o di Nazareth? Perché poi Giuseppe va a scegliere Nazareth? Luca ci dirà che era a Nazareth Maria, ma Matteo no. Cioè, io lo sto vedendo nei vostri volti. Noi abbiamo confuso, noi, qua, la nostra categoria. No, noi biblisti abbiamo cercato di non confondere più e confondiamo di più. No, ma noi, la nostra categoria, abbiamo confuso le due cose, abbiamo creato una bella storia, no? Da Nazareth, il censimento, scendiamo, consolati Maria del tuo pellegrinare, ecco, siamo giunti, ecco Betlemme, ornata di trofei, il campanile che scocca lentamente alle 10, ve lo ricordate, no? Una storia bellissima, che però non è quella biblica. non è quella biblica. Perché cosa rischiamo in realtà? Che ci incentriamo sul sentimento della bella storia e perdiamo il valore teologico, che è invece quello che interessa a Matteo e a Luca. No, a Matteo e a Luca non interessa la storiella dei magi, che noi la facciamo, va bene, che il presepe viene fatto, va bene, anzi si deve fare, per carità, perché da piccoli si apprende la storia e poi da grandi si impara a interpretarla. Oggi abbiamo bisogno di interpretarla, no? Un po' come Pietro, dice, avete bevuto il latte, basta latte, ora cibo solido, eh? Un po' più difficile, un po' duro a masticare, però quanto è buono il pane duro, quanto è buono il pane duro, quello fatto in casa, no? Bello, proprio, di sostanza. Allora, ecco qui che loro vanno ad abitare a Nazareth e Matteo ha un'espressione assai difficile, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti. Ma chi? Allora, prima abbiamo ricondotto le profezie al profeta Isaia, Michea, Osea, Geremia, finora ci siamo stati. Qui dov'è? Sarà chiamato Nazareno, in quale profeta viene detto? Così in nessun profeta. In nessuno. Sarà chiamato Nazareno, non esiste nessun profeta. Così l'espressione. In greco è Nazoraios, Nazoraios, che non indica l'abitante di Nazareth. Nazareno non è nazaretano. Diciamo così, Nazoraios non è l'abitante di Nazareth. Nazoraios è un grecismo per dire, c'è una traduzione greca dell'ebraico netzer, che significa germoglio. Vi ricordate Isaia 11 subito, il germoglio di Jesse? E chi è il germoglio di Jesse su cui si posano i sette doni dello spirito? Perché da lì viene i sette doni dello spirito, Isaia 11. Se non il Messia, no? E quando verrà il Messia cosa succede? Il leone e il bue pascoleranno insieme e si ciberanno di paglia, no? Cioè verrà annullata la violenza. Isaia 11 parla di germoglio, riferito al Messia. Geremia 23 parla di germoglio, germoglio giusto, giusto. Che svelerà il Signore, che è la nostra giustizia. Allora il termine Nazareno significa germoglio, condensa tutto quello che in fondo Matteo dice. Lui è il germoglio, il discendente ancora una volta di Davide. Quindi in realtà in questi due capitoli, l'avete visto, un pochino difficile. Perché è difficile per noi? Perché presuppongono una conoscenza approfondita dei testi veterotestamentari, dell'Antico Testamento. Questo è. E noi l'Antico Testamento lo leggiamo troppo poco, lo leggiamo in funzione del Nuovo Testamento, ma bisogna stare attenti. Come questa funzione? Allora, ricapitolando, per essere più chiari, attraverso queste citazioni, Matteo dimostra che Gesù è il Messia davidico, promesso a Davide da Dio. Messia che è dominatore in Israele. Messia che si presenta anche con i caratteri del nuovo Mosè, in quanto interpreta in maniera autentica e autorevole la Torah. Messia che riconduce il popolo di Dio dentro la sua terra e lo libera dalla schiavitù, in quanto dona a questo popolo l'alleanza espressa nella Torah, nella legge, nella Torah. Quindi riunisce il popolo attorno alla Torah. Per questo Matteo esclama, egli è il Netzer, il germoglio. Vedete che abbiamo perso in storia, in storiella, ma abbiamo guadagnato in teologia, no? Cioè, o meglio, quella storia che noi raccontiamo, no? Del presepe, in realtà adesso è piena di contenuti. Quando noi guardiamo a quel bambino, quando noi guardiamo ai magi, oggi sappiamo molto di più. Lui è il Messia al quale si deve l'adorazione dei popoli. L'adorazione dei popoli. E queste citazioni di compimento riferite a Gesù continueranno addirittura in Matteo al capitolo 4, i versetti 12 e seguenti, quando Giovanni viene arrestato, Gesù si ritira nella Galilea. Galilea che era Galilea delle genti, vi ricordate? No? Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata, perché è nato per noi un bambino, ci è stato dato un figlio. La nascita in realtà indica la regalità. Dire che un re è salito al trono e dire che oggi è nato un bambino, nella mentalità semitica era la stessa cosa. Cioè l'ascesa al trono si indicava come nascita, la nascita. E quindi in realtà Matteo qui ancora sta indicando Gesù come re, che sposa, che ottiene la regalità. Vi ricordate che ieri vi dicevo, in Matteo è centrale il regno di Dio, il regno dei cieli. Questa regalità è di Dio, ma viene data al figlio, viene data al figlio. E Isaia 9 è ancora sulla stessa scia di Davide. Il Messia è un re, perché Davide è re, eh? Lui è re perché un figlio ci è stato dato. Ma che tipo di re è Gesù? Al capitolo 8, al versetto 16, noi troviamo un'altra citazione. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. È il quarto carme del servo, quello che noi leggiamo il Venerdì Santo. Gesù è il Messia, re, che si fa servo, che prende cioè su di sé quello che era riservato a noi, che attua l'opera della riconciliazione, che ci giustifica dinanzi a Dio nel momento in cui lui si lascia trattare come un malfattore. Cosa dice Isaia? No? Era come agnello che non apre, come pecora muta che non apre la sua bocca. Vi ricordate in Matteo il processo a Pilato? Gesù cosa fa? Rimane in silenzio. Il silenzio non è un silenzio solo di umiltà. Il silenzio è in una posizione giuridica, cioè quando un uomo accusato ha portato tutte le prove a difesa, a discolpa, no? Di sé, quindi a difesa della sua innocenza, e non viene creduto, non può far altro che tacere. Quando il servo è come agnello muto, è questo qui, cioè questa, come dire, realtà giuridica. Gesù fa la stessa cosa. Allora per Matteo è il re che diventa servo. È il servo di Dio. E tant'è che poi il capitolo 8 si legherà al processo. Questo per dirvi come un brano come quello del Vangelo di Matteo, che per noi è fondamentale nella liturgia, ripeto, leggiamo soltanto Matteo e Luca per quanto riguarda i Vangeli dell'infanzia, non leggiamo altro, no? Se voi guardate ogni anno il periodo di Natale, quando si avvicina più il Natale, gli unici due Vangeli che troviamo sono Matteo e Luca, ma perché gli altri non parlano, ok? Però in realtà hanno una densità teologica fortissima. Una densità teologica fortissima. Nel caso di Matteo è per dimostrare che Gesù è il Messia promesso, il figlio di Davide, il re, il nuovo Mosè, il condottiero. Questo è. Allora questi due brani diventano veramente fondamentali. Peraltro ci spingono, a noi che siamo un pochino pigri, a leggere gli oracoli. Perché noi leggiamo come è scritto nel libro del profeta Isaia e leggiamo solo questo. Da quest'oggi, quando noi troveremo nel Matteo come è scritto nel libro del profeta Isaia, andiamo a leggere il profeta Isaia. Peraltro, le vostre Bibbie, almeno la maggior parte delle Bibbie, ai lati mette la citazione, il libro e la citazione. Allora uno lo va a leggere tutto. Perché è chiaro che le citazioni dell'Antico Testamento non servono solo a commentare quello che l'Evangelista sta scrivendo, ma fanno parte del testo. dicono l'intelligenza e il disegno che l'autore ha in mente. È come se l'autore continuasse a scrivere attraverso una citazione per esprimere il suo pensiero, la sua verità. Ma se uno non sa quello, non lo capisce, o lo capisce a metà. Gli manca la ricchezza, di tutto, dell'insieme. Gli manca la ricchezza. Allora Matteo ci obbliga, lui, se tutto il Nuovo Testamento ci obbliga a leggere l'Antico, ma soprattutto Matteo ci obbliga ad ogni piè sospinto ad andare all'Antico Testamento. Siete stanchi, lo so. Perché stasera ci ha richiesto un pochino di... Come nuovo Mosè, Gesù al capitolo 5 sale sul monte. Lui insegna, vi ricordate, Mosè cosa fa? Sale sul monte e riceve da Dio le tavole. Gesù sale sul monte e da lui potremmo dire le tavole. E le tavole sono tavole di beatitudini. Beato. Cosa significa beato? Sapete dove noi troviamo il termine beato? Salmo 1:1. Beato l'uomo che cammina nella Torah. Nei capitoli 5 e 7, che è il discorso della montagna, noi troviamo un Gesù che, novello Mosè, interpreta autenticamente la Torah, la dona al suo popolo, quindi giudeo-cristiani, ma anche noi, la dona al suo popolo, perché questa diventi guida, quindi diventi beatitudine. Beato significa osher, è proprio la felicità piena. La felicità piena. Attenzione che di queste beatitudini, la prima, beati i poveri e beati voi quando vi insultano, no? Sono al presente. Le altre invece sono tutte al futuro. Sono tutte al futuro. Questo perché? Perché in realtà è come se dicesse che il futuro, il compimento, arriva nel presente. Arriva nel presente. A chi sono rivolti queste beatitudini? Ai poveri in spirito. Allora, l'espressione poveri in spirito traduce il termine ebraico anawim o anavim, che significa non poveri nel senso che è gente ricca che vive come povera, ma è gente che a fatica ha il pane da mangiare, quindi poveri reali. Poveri reali. Sono questi che permangono, perché sono poveri e non sono, ecco, sono questi che permangono, perseverano nella Torah, anche se piangono, anche se hanno fame e sete della giustizia, continuano ad operare la pace, a mantenere la purezza di cuore, dove la purezza è anche una purezza rituale, cioè a pregare secondo le regole della Torah, perché sanno che il Signore verrà con il suo premio, saranno saziati. Quindi sono i poveri, di cui parla Sofonia, per esempio, un popolo povero e umile. Sono i cristiani di ogni tempo che nella loro povertà non rinunciano a rimanere fedeli alla Torah spiegata da Gesù. Che nelle loro situazioni di vita sanno abbracciare la realtà nella sua totalità e non si attendono le facili consolazioni. Sono coloro che sono perseguitati a causa del Vangelo e del nome di Gesù, non per il loro carattere. Stiamo attenti. Gesù dice per il Vangelo. Questi hanno i nomi scritti nella mano di Dio, nel cielo. Chiaro? Quindi le beatitudini, attenzione, non sono uno sforzo di volontà. Uno non deve diventare povero. Chi di voi vuole diventare povero? Ditemelo. Nessuno. Nessuno ci vuole diventare. Ma è giusto. Non sono degli sforzi di volontà. Nessuno si impegna a diventare povero o a dire, voglio piangere, voglio essere triste, afflitto. No, uno si spera, dice, Signore, questa giornata fammela vivere almeno serena, un poco di allegria, un poco di gioia, voglio dire. Nessuno fa uno sforzo per diventare povero o triste. Sono delle condizioni. È la condizione, sì, dell'umanità, ma è soprattutto la condizione del discepolo che persevera nella fedeltà alla Torah nonostante tutto. Che persevera nella fedeltà alla Torah nonostante tutto. si riconosce quindi il regno di Dio. Il regno di Dio è all'opera. Da qui discendono poi tutte le altre prescrizioni, tra cui quella che secondo Flusser diventa la... Flusser è uno studioso ebreo che ha scritto un bellissimo libretto su Gesù, Jesus, no? E lui diceva: con questo libretto io voglio restituire da ebreo i cristiani, Gesù ai cristiani. Gesù ai cristiani. E lui individuava nel discorso della montagna, e secondo me è vero, l'autentico insegnamento di Gesù, perché è dentro il mondo ebraico nel discorso della montagna. Gesù è pienamente un ebreo, no? Però in un passaggio del discorso della montagna individuava anche il proprio del cristianesimo. Il proprio... Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, no? La legge del taglione, che serviva ad arginare la violenza. Perché prima era, non era occhio per occhio, dente per dente. Prima era: mi hai fatto un graffio, ti uccido. Lamech. Poi allora intervennero e dissero: no, graffio, graffio. Facciamo così. Scaffo, scaffo. Arginiamoci, calma. Gesù dice: io vi dico di non opporvi al malvagio, no? E il mal rovescio: se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra. Il che ha avuto tantissime interpretazioni, no? Un passaggio complesso, cosa significa? Se nei padri ha una interpretazione di natura spirituale, non opporsi al malvagio per i padri significa non opporti al male che vive dentro di te come espressione della tua debolezza, no? Affidala al Signore, e fai in modo che il Signore ti possa guarire, ti possa rendere umile. In realtà poi, secondo altri studiosi, il non opporsi al malvagio, no, è il gesto di una, in fondo, di quello che già diceva Paolo: vincere il male con il bene, cioè non assecondare la logica violenta del male. Non posso reagire al male con altrettanto male, questo è. La parte più bella è: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. E odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Pregate per i vostri persecutori. Perché siate figli del Padre vostro celeste. Attenzione, qui c'è un capovolgimento sociologico. Cosa voglio dire? Quando uno ama il nemico e prega per il nemico, normalmente, o meglio, quando uno si pone dinanzi al nemico, il nemico viene sentito in un gradino più alto, no? A livello antropologico, psicologico e anche sociologico, no? In questo caso perché si parla anche dei pubblicani, chiaramente. Cioè, come se il nemico fosse in un gradino più alto. Perché ti sovrasta comunque, no? È qualcuno che ti fa del male, quindi è chiaramente in un gradino più alto. Però dice Gesù: se tu lo ami, se tu preghi per lui, diventi figlio, no? Esprimi la tua figliolanza, perché siate figli del Padre, cioè esprimi la tua figliolanza. Cioè ti rendi conto di essere più grande, più in alto rispetto al nemico. Quindi si ha una sorta di inversione, non so se mi spiego. Cioè, nel momento, anziché odiare, se tu ami e preghi, tu stesso ti rendi conto di essere più in alto di lui. Siate figli del Padre vostro. Questa è una prima, diciamo, osservazione di natura psicologica, no? Spirituale. Dice: perché ti devi far sovrastare dal nemico? Tu come figlio sei più alto e puoi pregare per lui, puoi amarlo. Attenzione che poi noi siamo un po', come dire, viziati, perché Gesù dice: pregate per i vostri persecutori. In che senso? Cosa significa pregate per i vostri persecutori, per un ebreo come Gesù? Voi come lo intendete? Pregate per i vostri persecutori, sinceri. Come? No, la preghiera sì, la preghiera per i persecutori, cioè qual è il contenuto di questa preghiera, le parole che dobbiamo dire al Signore? Sinceri. Allora, Gesù, come? Certo, giusto. E sono tutte cose giuste. Questo qui. Gesù, quando dice pregate per i vostri persecutori, però, non è che si affida soltanto alle parole dell'uomo, perché le parole dell'uomo sono parole violente. Anche quando noi diciamo che il Signore gli cambi la testa, no? Che diventino buoni. La sentite tutta la rabbia che c'è? Della serie, la signora che viene a fare l'adorazione del bambino il 6 gennaio, bacia il bambinello, dice: Signore, però pensaci tu. Giusto. No, sapete, è giusto tutto questo. Per questo, attenzione, questo è importante. Per questo noi abbiamo nella scrittura, ma sono stati purtroppo espunti dalla liturgia delle ore perché ritenuti troppo pesanti, i cosiddetti salmi imprecatori. Sono dei salmi in cui l'orante dice a Dio: Signore, questa persona mi ha fatto del male. Allora, siccome io non la voglio uccidere, però dentro la odio, no? Non solo mi arrabbio, ma la odio. No, ci sono, poi ve li indico, domani ve li indico. Allora dice: siccome ti affido, attenzione, ti affido la mia rabbia, ti dico tutto quello che io vorrei accadesse a quest'uomo, no? Io vorrei che quest'uomo gli sbattessi la testa nella roccia, gli facessi cadere tutti i denti, io mi vorrei lavare i piedi nel suo sangue. Così è, queste sono le espressioni. Però cosa si fa così? Calmini, calmini, queste cose, voi reagite perché queste cose toccano sempre di più, le corde, quelle che si muovono, sono sempre le corde sul negativo, non quelle sul positivo. Questo sarebbe un altro corso. Che non devo tenere io, però. Allora, in quel momento in cui si pregano i salmi imprecatori, io sto rinunciando alla vendetta, affido la mia rabbia, il mio odio, la mia aggressività cosiddetta al Signore, no? Pregando con questo contenuto assai forte, no? Ma lasciando che il Signore agisca, perché nel libro del Deuteronomio è scritto: a me la vendetta, sono io il riscattatore. Non tu, sono io il riscattatore. Verrà ripreso poi nella lettera agli ebrei. Quindi nel momento in cui Gesù dice pregate, noi l'abbiamo trasformato in una preghiera buonista, no? Signore, io ti chiedo che questa. E dentro coviamo rabbia, no? Cioè c'è veramente, c'è tutto un mondo che invece di dire: Signore, ecco. Tu che sei il Dio giusto, fai giustizia, mostrati, no, il mio nemico mi ha torturato, spaccagli la testa nella roccia, spezzagli i denti nella bocca. No, no, ma sono salmi, cioè sono parola di Dio. Non è che noi possiamo prendere di parola di Dio quello che ci conviene, il resto poi lo teniamo. Vedete com'è liberante. Quindi Gesù è un buon ebreo, Gesù non ha detto mai pregate in maniera dolciastra. Dolciastra per i vostri persecutori. È un ebreo, è un maestro, dice di amare anzitutto, che è la parte più difficile. Ma l'amore si esprime nella preghiera così fatta, cioè in una preghiera onesta di fronte a Dio, dove il cuore è scoperto. Liberarsi dall'odio, liberarsi dal rancore, liberarsi dalla violenza, significa diventare come Dio. Diventare come Dio che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. A quel punto lì è amare il nemico. Quando io anche per il nemico voglio il sole nel tempo opportuno e la pioggia nel tempo opportuno, perché come il pane dato a me sia dato anche a lui. Ma c'è un cammino. C'è un cammino, altrimenti diventa sentimentalismo dolciastro e noi l'abbiamo visto. Gesù invece ci regala qualcosa di più solido. Cammina nell'amare i nemici, testimonia la tua aggressività di fronte a Dio, affidala al Signore e imparerai che Dio non è un Dio che serba rancore. Non è un Dio che serba rancore. E allora piano piano il tuo cuore diventerà libero. Perché questo è il problema dell'amare l'altro, avere il cuore libero. Ma un cuore libero è un cuore svuotato di sé e pieno solamente di Dio. Questo è tutto il cammino, no? E infatti Gesù lo dice, no? Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Siate voi dunque perfetti, completi, come è completo il Padre vostro celeste, il Padre, Zizzania e grano crescono insieme, crescono insieme, non vengono strappati. Non vengono strappati, perché la zizzania si confonde nel grano, perché zizzania e grano crescono insieme nella società, ma crescono insieme nel cuore di ogni uomo. Vi ricordate la trave e la pagliuzza? Zizzania e grano crescono insieme nel nostro cuore, nel cuore di ogni uomo. Chi può giudicare chi? Verranno gli angeli, verrà il giorno del giudizio, allora tutto sarà rivelato. Ma Paolo prima diceva: non vogliate giudicare nulla prima del tempo. Zizzania e grano crescono insieme. Allora il Vangelo di Matteo come Vangelo ecclesiale ha tutta la fatica di un cammino della comunità, di accoglienza del fratello, del piccolo specialmente, lasciandosi illuminare dallo splendore della parola. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo di una comunità che vive la fatica e la bellezza della comunione alla luce della parola interpretata da Gesù e accolta in pienezza. E sono le 9. E abbiamo finito. Se volete ascoltiamo la canzone di De André. Perché l'avevo detto, quindi lui l'ha preparata. Allora, ascoltiamolo, però ascoltiamolo. Se no non la sentiamo. Se parte, pronto. C'è.
All'infuori di me spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est. Diceva che in fondo era
Anche perché
uguale,
sono i 10 comandamenti, le 10 parole, la
credevano
Torah.
altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre. E onora anche il loro bastone, bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari. Sgozzati come animali. Il quinto dice: non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane. E tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
È l'ultima frase chiaramente che dice, che dà la chiave della canzone, nella pietà, dove pietà è proprio la fede, no? Che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Credo che un'esegesi più bella dei 10 comandamenti, no? Raramente si trovi dal punto di vista culturale, questo ci stimola, anche siamo nel Vangelo di Matteo, il Vangelo della Torah.